Partiamo dai sondaggi che indicano Donald Trump in forte difficoltà. Qualcuno tra i democratici è convinto che la Casa Bianca sia ormai a portata di mano. Stando ai numeri, in modo anche prudente, possiamo comunque dire almeno che sembra a questo punto difficile una vittoria dei repubblicani. È d'accordo?
Donald Trump has managed to take a very winnable election for the Republicans.
Donald Trump è stato capace di trasformare un'elezione che poteva essere facilmente vinta dai repubblicani in un disastro. Negli Stati Uniti, per il partito che controlla la Casa Bianca, è difficile vincere tre elezioni consecutive. La gente tende a stancarsi con chi gli è familiare. Emergono nuovi problemi, ci sono sempre richieste di cambiamento. Ma questa volta gli elettori stanno davvero correndo verso Hillary Clinton, compresi alcuni repubblicani.
Sta dicendo che quindi sarebbe stato meglio un altro candidato, insomma?
Un buon candidato, ma persino uno mediocre, sarebbe stato quasi sicuramente più competitivo e avrebbe forse vinto queste elezioni. Era prevedibile che Trump, scelto comunque da una pluralità di repubblicani durante le primarie, sarebbe stato disastroso. Non è questione di sfortuna. Questo riflette piuttosto i profondi problemi all'interno del Partito Repubblicano.
Adesso però è troppo tardi. Eppure all'inizio c'erano 17 candidati tra i repubblicani, forse troppi, ma alcuni senz'altro qualificati, come l'ex governatore della Florida Jeb Bush, il senatore Marco Rubio o l'attuale governatore dell'Ohio. Perché nessuno di loro è riuscito a conquistare la nomination e la fiducia degli elettori repubblicani alle primarie?
È un'ottima domanda. Perché nessuno degli altri candidati ce l'ha fatta? In parte perché 17 candidati erano un vantaggio per Donald Trump. Con così tante voci sul palcoscenico, il voto anti-Trump è andato disperso. Questo è stato sia un errore degli altri candidati, ma anche dell'apparato conservatore. Il partito è stato incapace di ridurre rapidamente il numero di sfidanti in modo da far convergere su un solo candidato un eventuale voto anti-Trump. The anti-Trump vote could congeal,
could accumulate with a single opponent. E gli altri candidati? Troppi e forse troppo deboli in qualche caso?
What happened is some of the stronger opponents in essence canceled each other out.
È successo che alcuni dei candidati più forti si siano esclusi a vicenda. Alla fine c'erano Donald Trump e di fatto il senatore Ted Cruz, che è pure molto impopolare e controverso nel partito. Se ci fossero stati solo tre o cinque candidati all'inizio, poi ridotti a un paio in una seconda fase, credo che esponenti come Marco Rubio o Jeb Bush avrebbero fatto meglio. Ma bisogna anche ammettere che questi candidati non hanno condotto buone campagne elettorali. Molti di loro hanno cercato di imitare Trump invece di opporsi a lui. Jeb Bush, che secondo me era il più qualificato di tutti, si è dimostrato un comunicatore molto scarso. E poi non è sembrato in grado di usare adeguatamente i social media per una campagna elettorale del XXI secolo.
Jennifer Rubin, di chi è la responsabilità di questo disastro, come l'ha definito lei?
So I think some responsibility is with the party, some responsibility is with the candidates.
Alcune responsabilità sono dunque da attribuire ai candidati, altre al partito, ma anche ovviamente agli elettori repubblicani che hanno scelto Trump. Una volta che tutto sarà terminato, bisognerebbe chiedere loro perché hanno scelto qualcuno che è così ripugnante per tanti altri americani.
Io intanto lo chiedo a lei, che è una commentatrice politica di orientamento conservatore, che quindi conosce bene questa parte di elettorato. Nonostante i diversi fallimenti alle spalle, molte ombre sulla sua carriera, Donald Trump ha venduto l'immagine di sé come un imprenditore di successo. Io ho parlato con molti elettori durante i circa 6 mesi delle primarie, nella prima fase della campagna elettorale, e mi sono sentito dire spesso che il paese ha bisogno di uno come lui, proprio perché è un uomo di successo e quindi può essere un buon leader. E quindi alla fine è riuscito a fare passare questo messaggio?
Assolutamente sì. È stato un messaggio molto attraente per l'elettorato in un momento in cui ora negli Stati Uniti, ma anche in Gran Bretagna o in Francia, c'è sospetto e scetticismo verso le élite politiche. Ha offerto un approccio esterno, presentandosi come un imprenditore di grande successo, anche se ha dimostrato che non era così. La gente era affamata di cambiamento, ma questo purtroppo è un fenomeno sfortunato nelle democrazie. Lo abbiamo già visto in Europa negli anni 30 e ora lo vediamo di nuovo qui. Quando ci sono turbolenze di natura economica e sociale, la gente tende verso un uomo forte. Questo è il rovescio della medaglia di Trump, quel lato molto oscuro da cui lui ha ottenuto parecchi dei suoi consensi.
Riprendo ancora le sue parole. Questo uomo forte, come appunto lei lo ha definito, in realtà è un uomo pieno di debolezze, soprattutto sul piano politico, oltre che personale. E perché allora alle primarie oltre 14 milioni di americani, davvero tanti, davvero un record, hanno scelto Donald Trump, nonostante la sua retorica, i suoi attacchi contro le donne, gli immigrati, i disabili, i musulmani, i suoi modi sprezzanti contro chiunque non fosse d'accordo con lui?
Visto come è andata a finire, credo che molta gente abbia dimostrato un'ignoranza testarda. Avevano un sacco di prove per capire chi fosse realmente Donald Trump e quali fossero i suoi valori. Ma una volta che hanno pensato di salire con lui sul carro del vincitore e hanno intravisto possibilità di successo, hanno semplicemente ignorato tutto questo. E poi ci sono anche persone che la pensano come Trump. È un gruppo minoritario, non enorme, nemmeno forse la metà dei suoi elettori. Persone davvero schierate contro gli immigrati. E Trump si è rivolto a loro. C'è un elemento di profondo razzismo. Ci sono sempre stati i razzisti nella società americana. Con i social media le voci di queste persone sono state amplificate e in grado di connettersi più facilmente tra loro. Bisogna fare i conti anche con questo.
Questa fame di cambiamento in fondo c'era anche dall'altra parte politica tra i democratici, con Bernie Sanders e la sua battaglia antisistema, anti-establishment, capace tra l'altro di attirare tantissimi giovani durante la prima fase della campagna elettorale qui negli Stati Uniti. Non le sembra paradossale che alla fine queste chiamate alla rivolta contro il sistema abbiano allontanato le persone dalla politica, visto che i due attuali candidati alla Casa Bianca sono i più impopolari della storia recente americana?
Yes, I think there are many ironies in this. One is that the man who called for change.
Sì, ci sono molte ironie in tutto questo, a partire da colui che invoca il cambiamento e che in realtà gioca con insistenza un ruolo nostalgico. Molti lo hanno paragonato a un noto gruppo di intrattenimento degli anni 50, The Rat Pack, con Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., celebrità della musica che si mettevano insieme e dileggiavano le donne, celebravano quel senso di libertà dell'America rispetto al resto del mondo. È come se Trump volesse girare all'indietro le lancette dell'orologio di 40 o 50 anni, ma sappiamo che questo è impossibile.
Probabilmente questa non è la sola ironia della campagna elettorale strana e per certi versi assurda di Donald Trump.
Un'altra ironia è che lui non era assolutamente un outsider. Anzi, è andato a braccetto a lungo con i ricchi e i famosi. Si è vantato di aver dato soldi ai politici per ottenere quello che voleva lui. Se avessimo voluto qualcuno di nuovo tra i repubblicani, avremmo dovuto cercare tra chi non aveva mai donato soldi a Hillary Clinton, come invece ha fatto Trump, o chi ha cercato comunque di influenzare il panorama politico per decenni. Una terza ironia è che oggi i sondaggi indicano che Hillary Clinton sarà più in grado di portare un vero cambiamento. E poi bisogna ammettere che il cambiamento non significa necessariamente far saltare per aria tutto, ma presentare soluzioni costruttive. Dopo che alle persone passa il desiderio di buttare via tutto, bisogna affrontare questioni del tipo: cosa facciamo ora? Come miglioriamo le cose adesso?
Or how do we change things? How do we make things better?
Difficile trovare queste risposte perché Trump non ha mai detto come intende davvero cambiare o migliorare il suo programma. È spesso vago su molte questioni.
Donald Trump non è mai arrivato a parlare di cambiamento perché non sa come cambiare le cose. Non ha idea di come gestire un governo o risolvere problemi come l'ineguaglianza economica. Gli americani ci hanno impiegato un sacco per capire quali siano i cambiamenti possibili e che cosa vogliono. L'unico lieto fine in questo caso è una sconfitta davvero profonda per Trump e per le idee che ha propagato, a meno che accada qualcosa di davvero strano. Dopo oltre un anno si intravede qualche speranza e uno scatto d'orgoglio degli americani se respingeranno Trump e le sue idee.
Lei tiene un blog sul Washington Post che è molto seguito, riceve le risposte dei suoi lettori, quindi è in contatto con moltissimi repubblicani e con chi sta da quella parte politica. A ben guardare, tra chi respinge il messaggio di Trump ci sono milioni di americani che avrebbero comunque voluto sostenere un candidato repubblicano, chi insomma appoggia i loro valori conservatori. Penso a chi ha votato per John McCain nel 2008 o Mitt Romney 4 anni fa, insomma quelli che potremmo definire repubblicani moderati. Non sarà facile per loro votare Hillary Clinton, forse non andranno nemmeno alle urne. Secondo lei la candidatura di Trump ha fatto aumentare questa frustrazione?
Yes, when you look at the polls, you see that Donald Trump in some cases.
Sì, i sondaggi indicano che in alcuni casi Trump ha l'80% o meno dei voti repubblicani. Sembra un buon risultato, ma è terribile se si paragona a Mitt Romney, che nel 2012 aveva il 93% dei voti conservatori. Come dice lei, ci sono milioni e milioni di repubblicani che non vogliono votare per Trump. Sceglieranno un terzo candidato o voteranno per Hillary Clinton. Credo che la frustrazione si manifesterà in una sorta di guerra civile all'interno del Partito Repubblicano. C'è la sensazione che i repubblicani tradizionali, che come ricordava lei hanno sostenuto John McCain o Mitt Romney, o governatori e parlamentari di buon senso, siano assolutamente devastati da rabbia e frustrazione. Perché Trump, i suoi sostenitori e il Partito Repubblicano hanno mandato a rotoli queste elezioni. Non solo, ma hanno persino imbarazzato il partito impersonando valori antitetici a quelli in cui questi repubblicani credono. Tutto ciò sembra confermare molte delle accuse che la sinistra ha sollevato per anni contro i repubblicani. Sono razzisti, disprezzano le donne e le minoranze. È arrivato qualcuno che ha confermato tutto.
Dunque un partito a pezzi, devastato, profondamente spaccato, ma adesso come andare avanti? Quale esito intravede lei? La scissione tra una destra repubblicana e una destra populista e xenofoba che si riconosce in Trump?
So the question is, going forward, will these people who were...
La domanda è, andare avanti con le persone che hanno fondato movimenti come Mai con Trump o Repubblicani con Hillary? Oppure questi repubblicani se ne andranno accusando gli altri di rovinare il partito, le sue politiche, la sua reputazione e persino di rendere impossibile la conquista della maggioranza al Congresso? Ritengo probabile una divisione formale, più che una vera e propria battaglia all'interno del Partito Repubblicano. Potremmo assistere alla creazione di un terzo o quarto partito. In Europa è molto comune, qui negli Stati Uniti abbiamo la tradizione di un sistema quasi bipartitico. I soggetti politici alternativi non hanno mai ottenuto molti consensi e comunque i partiti scompaiono, come è accaduto al partito Whig, che ha preceduto quello repubblicano e che oggi non esiste più.
Ma lei immagina davvero che il Grand Old Party, come viene definito qui, come viene chiamato il Partito Repubblicano, nato a metà del 1800, possa subire una scissione? E come potrebbe avvenire?
I think there will be a transition period where...
Ci sarà un periodo di transizione in cui i repubblicani saranno ancora attivi. Forse si faranno avanti i conservatori di centrodestra, ma alla fine sarà impossibile tenere insieme un partito repubblicano che si presenta, parla e pensa come Donald Trump. È stato un disastro e questa dovrebbe essere la lezione del 2016.
Jennifer Rubin, in uno dei suoi recenti interventi sul sito del Washington Post, lei ha definito il partito repubblicano moldy, cioè stantio, ammuffito. Non crede che in fondo lo shock, se possiamo dire così, provocato da Donald Trump allo stesso partito possa essere alla fine salutare e fare bene, anche se forse doloroso in questa fase?
Well, there is a school of thought that says that unless you have...
C'è una scuola di pensiero secondo cui non è possibile imprimere un cambiamento significativo a meno che il partito sia davvero devastato. Se il partito avesse nominato un buon candidato con un messaggio non accattivante, allora non ci sarebbe lo spazio per un vero cambiamento. Invece una sconfitta devastante in un'elezione che era possibile vincere darà di certo una scossa al partito e porterà a un regolamento di conti. Tutto questo è stato molto doloroso per i repubblicani, ma anche per gli indipendenti e i democratici, che pensano che Hillary Clinton non sia la miglior persona per la presidenza degli Stati Uniti. Bisogna vedere se lei sarà in grado di raggiungere le aspettative. Il risultato può essere comunque positivo se uno dei due maggiori partiti intraprende una completa revisione. Oppure se nasce un partito nuovo che davvero sostiene la diversità americana in continua crescita. Un partito che apprezza il globalismo, considerandolo inevitabile e positivo malgrado i suoi limiti. Un partito che inizia ad affrontare le nostre carenze nell'istruzione e nelle infrastrutture. Questo sarebbe davvero un risultato positivo.
Però come si può spiegare tutto questo agli elettori repubblicani che non vogliono votare per Donald Trump e che non ritengono che lui rappresenti i loro valori conservatori?
I think it will be up to Republicans to support Hillary Clinton when she does things that they like.
Toccherà ai repubblicani sostenere Hillary Clinton quando fa qualcosa che a loro piace, oppure articolare concrete e ragionevoli proposte alternative quando non sono d'accordo. Sarà questa la sfida dei prossimi anni e speriamo che tra 4 anni, se ci risentiremo per un'altra intervista, ci sarà un panorama politico molto diverso, con una solida alternativa all'idea di sinistra dei democratici. È essenziale in qualsiasi contesto politico avere due partiti affidabili, soprattutto in America. Mantiene entrambi gli schieramenti onesti, in competizione per gli elettori, ed è salutare per lo scontro di idee. Credo che alla fine in questo modo possano emergere le idee migliori. A volte è un percorso molto difficile.
Jennifer Rubin, lei fin qui ha descritto un partito repubblicano sotto shock, devastato da profonde spaccature interne, e ha ipotizzato anche una scissione con i conservatori moderati che prenderanno le distanze dal Trump pensiero. Però la sua candidatura avrà comunque conseguenze anche al di fuori del partito. Penso in particolare a quella parte della società americana che oggi si dice disgustata, userei questo termine, di fronte all'alternativa su chi scegliere come presidente, Donald Trump o Hillary Clinton, i due candidati che, come abbiamo detto, sono i meno apprezzati, i più impopolari della storia recente, anche se completamente diversi tra loro per storia personale ed esperienza politica. Lei pensa che con questa candidatura, quella di Trump, ci siano conseguenze?
Yes, there are consequences. There are consequences that we will see.
Sì, ci sono conseguenze. Ne vedremo a livello legislativo. Le vedremo nella Corte Suprema, dove Hillary Clinton potrà riempire un seggio vacante. In America c'è un modo di dire molto comune: le elezioni provocano conseguenze per il paese, per la politica estera, per le politiche nazionali. Potremmo vedere un Senato a maggioranza democratica, una maggioranza repubblicana ridimensionata alla Camera dei rappresentanti. Quindi sì, ci saranno conseguenze notevoli, nella misura in cui i repubblicani sono divisi o in guerra. I democratici, se sono intelligenti, capitalizzeranno questa situazione. Come? Rivolgendosi al centro, che nella politica americana è sempre stato il luogo dove si trova la maggioranza degli elettori. Quindi, invece di governare un approccio di estrema sinistra, lasciando spazio ai repubblicani, faranno una scelta più di centro-sinistra. Dal loro punto di vista, questo dovrebbe permettere di rivedere i confini politici, lasciando ai repubblicani molto meno terreno su cui muoversi.
A proposito di Congresso, che sappiamo essere fortemente dominato dai repubblicani, abbiamo visto le difficoltà di Barack Obama nella relazione in questi 8 anni, nei suoi 2 mandati, con la Camera e il Senato fortemente controllati dal partito avversario. Vista da qui, da Washington, la politica americana è sembrata soprattutto in questi anni fortemente polarizzata, con questo scontro frontale appunto tra il Congresso e la Casa Bianca. Ma appena si esce dalla città, e direi anche dalla politica, stessa, si ha una percezione diversa. Lei pensa che il paese sia davvero spaccato, lacerato lungo queste faglie partitiche, cioè repubblicani contro democratici, come sembrerebbe a chi osserva la politica qui a Washington?
Our politics are divided because our population is divided, and that is a truism.
La nostra politica è divisa perché la nostra popolazione è divisa. Questa è un'ovvietà a prima vista. Siamo divisi per appartenenza etnica, comunitaria, città e zone rurali, persone istruite e meno istruite. Ci vuole un carattere straordinario per tentare di mettere insieme tutte queste componenti in un'agenda positiva. Forse al di là dell'abilità di un presidente o di una serie di presidenti. Ho riflettuto a lungo su questo problema. Deve toccare sia il livello presidenziale, ma anche quello delle autorità locali e il livello personale. Ho la sensazione che in America ci sia una sorta di alienazione, di separazione tra le persone che tendono a vivere in un enclave dove altre persone vivono, pensano e parlano nel loro stesso modo. Abbiamo bisogno di ricostruire qui negli Stati Uniti una grande empatia, un'apertura di dialogo e un senso di comunità, in modo da poter vedere noi stessi coinvolti in un progetto comune. All'indomani degli orribili attacchi dell'11 settembre 2001 c'è stato un vero senso di appartenenza e unità tra gli americani di fronte a questa tragedia e alla minaccia esterna. Nessuno vuole ora un simile disastro o una guerra per riavvicinare le persone, ma serve quel senso di unità nazionale. Non possiamo avere successo se milioni di persone non hanno istruzione, se milioni di persone si sentono vittime del nostro sistema di giustizia penale. Questo senso di unità deve venire dai cittadini stessi, da chi è eletto nei governi locali e statali. Tutto questo è una sfida troppo grande per un presidente da solo.
Non c'è riuscito nemmeno Barack Obama, che soprattutto all'inizio della sua presidenza aveva ampi consensi anche per il suo forte carisma personale. Tuttora gode di indici di popolarità molto elevati, ma da solo, come afferma lei, non è stato in grado di ricomporre queste divisioni. Jennifer Rubin, lei usa parole appassionate, si percepisce un forte senso civico che per oggi sembra abbastanza smarrito qui in America. Chi allora può giocare un ruolo decisivo in questa sorta di rinascita della società americana, ammesso che sia possibile?
So I would hope that religious leaders, political leaders, civic leaders,
vorrei sperare che leader politici, leader religiosi, leader della società civile, imprenditori, vedano questa come una necessità nazionale. Dobbiamo diventare più empatici e avere interesse nel far crescere le prospettive per il futuro di tutti gli americani, così da poter vivere in modo felice, prospero e sicuro.
Percepisco un'eco chiara, forse una citazione, della Dichiarazione di Indipendenza. I padri fondatori della democrazia americana scrissero che tra i diritti inalienabili di ogni individuo ci sono vita, libertà, raggiungimento della felicità. Siamo quasi al termine di questa conversazione e abbiamo detto che oggi in America siamo lontani da quegli ideali, visto anche il decadimento del dibattito politico. Prima di terminare questa conversazione, vuole dare qualche segnale di ottimismo o lei stessa si definirebbe ottimista?
Sono ottimista solo perché gli americani tendono ad esserlo. È ironico, in un certo senso, che l'esito di questa elezione sia un rigetto della visione cupa e pessimista di Donald Trump sull'America. Non vinciamo, non siamo grandi. Gli americani sono ottimisti di natura e lo sono sempre stati. Il nostro approccio è sempre stato verso l'inclusione, verso gli afroamericani, gli immigrati, le donne, gli omosessuali. Gli americani non sono reazionari o pessimisti. Credo ci siano ancora senso di ottimismo e buona volontà. Basta uscire da Washington e dalla politica. Lo si percepisce ancora nel mondo dell'impresa, negli affari e in altri settori dove c'è ancora un enorme spirito americano, nel vero senso. Resto ottimista. Non so se sia saggio o no. Abbiamo affrontato momenti difficili in passato e il carattere fondamentale degli americani è rimasto intatto. Ecco perché Donald Trump perderà. Questo, per me, è appagante e rassicurante.
That's why Donald Trump is going to lose. And that to me is both satisfying and reassuring.